Gabriella arriverà. Molto bene. Allora ci siamo. Ritorniamo alla prima lettera di Paolo ai Corinzi. Abbiamo letto 4 capitoli e quindi dobbiamo proseguire. Dovremmo questa sera riuscire a leggere altri 2 capitoli, 5 e 6, in modo tale da arrivare alla fine della prima parte della lettera. Ricordate che così già abbiamo suddiviso il testo che stiamo leggendo. È una delle grandi lettere di Paolo ed è un momento particolarmente impegnativo quello che Paolo sta affrontando nel corso della sua attività pastorale. Il rapporto con la Chiesa di Corinto è assai problematico, è un rapporto carico di tante emozioni, di tanti motivi di affetto e un coinvolgimento così viscerale, come possiamo ben comprendere, nello stesso tempo questioni di ordine teologico che Paolo deve dirimere e sullo sfondo è la questione per eccellenza, cioè la autenticità della vita cristiana che in quella effervescenza dei primi anni ha assunto delle forme che Paolo ritiene preoccupanti. È l'autenticità dell'Evangelo e quindi della vita cristiana che si viene configurando in corrispondenza all'Evangelo che è stato trasmesso. E Paolo è preoccupato. Ecco. Sono giunte notizie, persone attente gli hanno rivolto dei messaggi, Paolo interviene. Nel frattempo sono stati gli stessi cristiani di Corinto a rivolgersi a lui con dei quesiti e Paolo approfitta dell'occasione per elaborare un testo ampio, impegnativo, molto articolato come quello che stiamo leggendo. Dal capitolo 7 in poi, seconda parte della lettera, Paolo risponderà ai quesiti che gli sono stati posti e naturalmente, come constateremo a suo tempo, Paolo mentre risponde alle domande le riformula a modo suo. Dal capitolo 7 fino al capitolo 6, dunque, prima parte della lettera, Paolo espone i motivi della sua preoccupazione. E noi già abbiamo avuto a che fare con queste pagine per un buon tratto, abbiamo letto 4 capitoli, quindi non siamo sulla soglia, siamo ormai entrati nel merito della vicenda e nella urgenza della riflessione teologica di Paolo. Dopo i primi 9 versetti nel capitolo primo che abbiamo identificato come una introduzione che peraltro è già premonitrice di quello che Paolo poi svilupperà successivamente, ecco, dal versetto 10 del capitolo primo i motivi della preoccupazione di Paolo. E Paolo si è molto dilungato sul primo motivo, che per l'appunto dal versetto 10 del capitolo primo è stato illustrato e analizzato da Paolo per tutte le pagine che seguono fino alla fine del capitolo 4, fino da 1.10 fino a 4.21, primo motivo di preoccupazione che a suo tempo ritengo di aver intitolato, così come vedo scritto nel mio appunto, la frantumazione dei linguaggi, dove, vedete, non c'è soltanto di mezzo un dissidio tra presenze originali che dibattono tra di loro nel tentativo di acquisire quelle modalità espressive che in un contesto creativo, originale, primigenio come quello, sono ben comprensibili. Bisogna pur trovare un linguaggio per manifestare o documentare la novità della vita cristiana. Ma qui, in questa frantumazione dei linguaggi, Paolo riscontra un dato preoccupante più che mai, perché viene per l'appunto dato credito a quella costruzione artificiale di un linguaggio umano che diventa niente meno che radicalmente contraddittorio rispetto a quel linguaggio mediante il quale Dio stesso si è rivelato a noi, che è il linguaggio della croce, come sintesi di tutta la storia della salvezza, come sintesi dell'opera di misericordia mediante la quale Dio ha redento la nostra condizione umana, il linguaggio della croce. Proprio questo linguaggio è compromesso, ed è compromesso all'autenticità della evangelizzazione, è compromesso alla continuità autentica della vita cristiana. E Paolo è rimasto dunque a lungo su tutto un complesso di argomenti che a grappolo si sono sviluppati a partire dalla questione che ha denunciato con molta chiarezza fin dai primi versetti di questa sezione. Come spesso succede, il primo momento di una elaborazione che è programmata in vista di ulteriori sviluppi può assumere dimensioni gigantesche, per cui poi dopo bisogna accelerare perché per forza non c'è più tempo, non c'è più carta, non c'è più pazienza negli interlocutori. Quindi il primo punto è quello che per quasi la natura, come stanno le cose nella naturale comunicazione umana, assume una fisionomia più imponente, e quindi vedete quattro capitoli. Adesso negli altri due capitoli, quelli che dobbiamo leggere 5 e 6, Paolo in maniera molto più sintetica mette a fuoco in tre brevi, molto più brevi sezioni, altri tre motivi di preoccupazione circa quello che sta succedendo a Corinto, notizie che gli sono giunte, fatti che ha registrato con opportune testimonianze, per cui parla molto sicuro di sé. Che cosa sta succedendo a Corinto? Notate, ancora solo questo richiamo, la preoccupazione fondamentale è sempre quella che adesso vorrei ricordare, cioè si tratta a tutti i costi di custodire il valore originario dell'Evangelo e quindi la coerenza della vita nuova in corrispondenza all'Evangelo che è stato trasmesso. C'è un versetto che ricordo di aver messo in evidenza a suo tempo e che vorrei richiamare adesso, poi subito procedere alla nostra lettura. Se tornate al capitolo primo, al versetto 9, che appartiene ancora alla introduzione, anzi chiude la introduzione della lettera, fedele è Dio, versetto 9 del capitolo primo, fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Ecco, vale la pena, man mano che adesso procediamo e procederemo ancora nella lettura della nostra lettera, di tenere sempre come dire, sotto lo sguardo questo versetto. Le promesse di Dio sono fedelmente compiute, così Dio si è rivelato a noi in modo tale da portare a realizzazione quello che da parte sua ha annunciato. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione. Questo termine è pregnante di un valore teologico inesauribile, la chinonia, la comunione, e la comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Vedete, quella comunione che si inserisce in un contatto diretto con la figliolanza di Gesù, quella comunione in virtù della quale anche noi siamo in grado di presentarci a Dio e di chiamarlo Padre, anche noi figli in quanto siamo in comunione con il Figlio. Ebbene, ecco il dato decisivo: questa comunione con la figliolanza di Gesù è esplicitata da Paolo qui, e in lungo e in largo poi, come stiamo constatando e constateremo nella nostra lettera, come inserimento, immersione, incorporazione della nostra realtà umana nella comunione con il corpo glorioso del Signore. Il Kyrios, il Signore nostro, è il Signore risorto, ed è risorto dai morti con la sua carne umana, e la comunione che ci lega a Lui si incorpora in Lui. È comunione con il corpo glorioso del Signore, di Gesù, che è il Figlio risorto dai morti. Questa prospettiva regge, per così dire, tutta la elaborazione teologica ricchissima della nostra prima lettera ai Corinti, che non per nulla è stata sempre considerata come il testo fondamentale, come riferimento per ogni ricerca ecclesiologica. La teologia della Chiesa, nella tradizione cristiana, in un modo o nell'altro fa capo alla prima lettera ai Corinti. Il corpo di Cristo. Ecco, per trovare un titolo che nella sua sintesi suprema è poi aperto a una ricchezza inesauribile di precisazioni. Il corpo glorioso di Cristo, il corpo di Cristo risorto, ed è l'incorporazione in Lui, l'inserimento nella comunione con Lui, l'appartenenza a Lui, in quanto siamo coinvolti nella sua Pasqua redentiva di morte e di resurrezione, in quanto dunque il suo corpo glorioso è il riferimento vitale che oramai costituisce il fondamento del nostro cammino nella condizione umana, ma è il fondamento di quelle nuove possibilità di relazionamento tra di noi e con il mondo, quella nuova possibilità di relazionamento che fa la Chiesa, che costituisce la Chiesa, che rende presente e operante, seconda e trasmettitrice dell'Evangelo, la Chiesa nella storia umana. L'incorporazione in Cristo. Primi quattro capitoli e lasciamoli da parte. Nel capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 13, e quindi per tutto il capitolo 5, che si compone di solo 13 versetti, secondo motivo di preoccupazione. Poi nel capitolo 6, in maniera ancora più sintetica, Paolo ne infilerà altri due. È successo un fatto a riguardo del quale Paolo è informato nella chiesa di Corinto. È un caso di incesto, lo dice il titolo nella mia Bibbia, così come anche nella vostra. leggiamo il versetto 1, si sente dappertutto parlare di immoralità tra di voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. Qui il termine immoralità traduce il greco pornia, un caso di pornia. Il termine pornia ha un significato più ampio di quello che normalmente gli viene attribuito, nel senso che si intende un abuso nelle relazioni sessuali, pornia. Un senso più ampio, nel senso di ogni abuso nelle relazioni interpersonali, è pornia. È un modo di strumentalizzare la relazione interpersonale che a questo punto non rispetta più il valore intrinseco della persona, è un modo di strumentalizzare la relazione che nega la relazione stessa, nega la persona, è un abuso che compromette la vocazione alla vita della persona umana, sia di chi abusa sia di chi è abusato. Pornia. Ebbene, c'è un caso di pornia nella chiesa di Corinto, tra voi, dice Paolo, e si tratta di un caso tale che è rifiutato, condannato anche nel mondo pagano. Anche i pagani hanno una loro moralità, ma c'è per di più qui di mezzo il diritto romano. E qualcuno convive con la moglie di suo padre, perché la moglie di suo padre non è sua madre, è sì, una matrigna, è comunque una donna con la quale il padre ha convissuto, e adesso vedete questo modo di entrare in relazione con una donna che è sposata o meno, è stata comunque in relazione con il padre, è insopportabile, dice Paolo. Tra l'altro questo comportamento è precisamente segnalato e riprovato nel libro del Levitico, fa parte di tutta una serie di relazioni che sono escluse, proprio là dove si nota quel certo modo di intervenire nel contatto con l'altra persona, che non, nei casi considerati per lo più è la donna, ma potrebbe anche non essere la donna, comunque quell'altra persona che in condizioni di debolezza viene dunque abusivamente strumentalizzata. Ecco, questo avviene a Corinto, e Paolo qui adesso rileva come sia diversa la reazione dei corinzi rispetto a quel fatto dalla sua personale reazione. Voi reagite così e io invece. Versetto 2. Come reagiscono quelli di Corinto? Voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti, in modo che si tolga di mezzo a voi chi ha compiuto una tale azione. Questo mancato cordoglio, questa mancata afflizione, questo, come dire, questa rimozione del dolore per quello che sta succedendo nella chiesa di Corinto, tutto questo per Paolo è molto preoccupante. E vedete, Paolo subito rielabora la questione non semplicemente come un caso che deve essere rilevato e arrivando al quale bisogna puntualmente intervenire. Certo bisogna intervenire quel caso, ma quello che premia Paolo è rilevare la mancata recezione comunitaria, la mancata consapevolezza corale di una chiesa intera che alle prese con una vicenda del genere, non reagisce. Questo è il motivo di preoccupazione per Paolo, è un problema di carattere ecclesiale, che non riguarda dunque il singolo personaggio che deve essere affrontato perché si sta comportando in maniera certamente deleteria, è in questione della Chiesa. E lui dice, voi vi contate, ricordate questo verbo precedentemente dicendo che a Corinto tutti sono molto fieri e vanitosi, tutti a Corinto si vantano dei loro successi e delle loro prestazioni di alto livello morale e spirituale, mentre dice a me e a quelli che come me sono manovali nella evangelizzazione capita di essere trattati come la spazzatura di questo mondo. Dice, non capisco come mai a Corinto invece voi siate così fieri. E poi se ne viene fuori adesso con un caso del genere e poi dice, voi vi gonfiate, siete contenti e in rapporto a quella situazione semmai cercate di coprirla, di nasconderla, nel senso che è come se non ci fosse, come non conta niente, perché in realtà il dato emergente che voi considerate espressione prestigiosa del vostro alto livello evangelico esclude qualunque preoccupazione per quello che sta succedendo, eppure il fatto è rilevante e voi non siete afflitti in modo che si tolga di mezzo a voi chi ha compiuto una tale azione. Attenti perché come adesso constateremo la preoccupazione di Paolo è tanto di punire quello che deve essere affrontato, però la preoccupazione di Paolo è suscitare all'interno di una realtà comunitaria una consapevolezza corale circa il buon motivo per altro che vantarsi, per far lutto. E Paolo dunque interviene, versetti da 3 a 5. Orbene, io assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati insieme voi e il mio spirito, Paolo si trova a Efeso, con il potere del Signore nostro Gesù, questo individuo ci ha dato in balia di Satana per la rovina della sua carne, affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore. Notate, questa non è una scomunica pronunciata dall'alto della autorità che Paolo convinto gli spetta per condannare. Questa è un'iniziativa terapeutica. Anche Satana viene piegato al servizio della conversione di quel tale in vista del giorno del Signore. E il giorno del Signore è il giorno in cui la vocazione alla vita si realizzerà in pienezza anche per lui. Qui vedete Paolo interviene, ripeto, non tanto per condannare quel tale a riguardo dell'anonimo personaggio qui certamente bisogna intervenire, ma quel che preme a Paolo è coinvolgere la Chiesa ed è questa comunione ecclesiale. Si presenta a lui in prima persona singolare, quelli di Corinto, che sono presenti fisicamente sul posto, e tra lui e loro un circuito è attivato in maniera efficacissima. Io e voi, io lontano, voi presenti, io in spirito, voi materialmente, ecco, insieme. Prendiamo posizione in rapporto a quel tale e vedete, questa presa di posizione viene da Paolo radicata nella comunione con la potenza del Signore Gesù. Nel nome del nostro Gesù, essendo radunati insieme voi e il mio spirito, con la potenza, con la dinamica, dice qui, del Signore nostro Gesù. È un problema di carattere ecclesiale, questo è il punto. Non è un problema che può essere isolato come un fenomeno occasionale, marginale, di cui nemmeno bisogna parlare, perché quel che conta invece è il rigonfiamento, come lo chiama Paolo, che invade la scena pubblica e che va alla ricerca di facili applausi. E Paolo ragiona in un altro modo e insiste dal versetto 6 al versetto 8. Paolo qui manifesta ancora in maniera più pressante e più amara che mai il suo rammarico. Non è una bella cosa il vostro vanto. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Il comportamento dei corinzi viene adesso qui descritto da Paolo facendo riferimento alla consuetudine che è caratteristica della tradizione di Israele, ma che poi è entrata anche nella tradizione cristiana che si sta configurando. La consuetudine di mangiare per Pasqua e per una settimana intera pane non lievitato. Tant'è vero che la festa di Pasqua, cioè la festa dell'agnello, Pasqua è il termine per l'agnello pasquale, è anche denominata festa degli asini, è l'altro nome della stessa festa, asini de mazzot, asini. E il pane che si mangia nel corso di quei sette giorni è senza lievito, perché il lievito proviene dal raccolto dell'anno precedente, mentre invece quel pane che viene cotto per l'occasione senza lievito proviene dalle primizie del nuovo raccolto e dunque non c'è niente del vecchio, perché il lievito proviene sempre da una panificazione antecedente e dunque dal raccolto dell'anno prima. E dunque, allora poi la consuetudine tipica del mondo ebraico, per cui nel periodo che precede una pulizia, pulizia di fatto, come sono diventati tradizionali anche tra di noi, anche se in forma un po' banale, le pulizie di pasta, per evitare qualunque permanenza di segni che rinvino al raccolto dell'anno precedente, perché sono i segni di una realtà vecchia che deve essere superata. Ormai entriamo in una nuova economia e dunque viene, ma anche neanche un grande vino, non si può trovare più niente, tutto deve essere. Ebbene, vedete, lui, Paolo, ragione in questi termini, non sapete che un po' di lievito fermentare tutta la pasta? Certo, un po' di lievito, un pizzico di lievito e la pasta fermenta. E quindi, vedete, lui usa questo linguaggio per interpretare il fatto che è successo come il lievito che fa fermentare tutta la pasta, ma questo quando invece la pasta dovrebbe essere cotta senza lievito, azima. Tutto lascia intendere che evidentemente è in corso la festa, sono i giorni di Pasqua, questi. E Paolo rileva il fatto che nella chiesa di Corinto è mancata la eliminazione di quel lievito che, appartenendo al vecchio raccolto, contamina la Pasqua, non solo la fa lievitare, anzi non esattamente la fa lievitare, che per me potrebbe essere intesa come una funzione positiva, no, la contamina. Allora, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, perché siete asini. E vedete che ormai Paolo parla qui un linguaggio che non dipende più dall'antica tradizione di Israele, ma è un linguaggio perfettamente cristiano. È infatti Cristo la nostra Pasqua, Lui è stato immolato, dunque sono i giorni di Pasqua. Cristo è la nostra Pasqua, Lui è stato immolato. Vedete, là dove è mancata l'eliminazione del lievito vecchio, è mancato l'appuntamento pasquale con l'agnello immolato e vittorioso, mancato l'appuntamento con lui. Dunque è la vita cristiana che è proprio intrinsecamente, radicalmente pregiudicata. È mancato il passaggio che implica quella conversione corrispondente alla novità di Cristo nostra Pasqua. È Lui che è stato immolato, è Lui vittorioso, è Lui glorioso, è Lui trionfante, e noi siamo asini purificati nella relazione con Lui, senza più dipendere dalle vecchie complicità. E quindi celebriamo dunque la festa, e sono proprio i giorni di Pasqua, sembra che sia necessario intenderla così, c'è anche questo richiamo al calendario che non è affatto insignificante. Celebriamo dunque, versetto 8, la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità. Vedete come parlare del lievito vecchio subito significa per Paolo parlare di una vita che è bloccata nella conservazione di una realtà vecchia, di quella realtà vecchia che è inquinata dalla logica della autoapprovazione, la malizia e la perversità. Dunque quella realtà vecchia che non è disponibile alla novità che invece ci è stata mette a disposizione in virtù della Pasqua di Cristo, il cammino della conversione. Celebriamo la festa non con lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con asini di sincerità e di verità. Ecco, vedete, Paolo, in rapporto al fatto che è successo, rileva il rischio gravissimo di un fallimento comunitario, ecclesiale, dove non è in questione semplicemente la vocazione di quel tale, ma è in questione la vocazione di tutti coloro che in questo contesto non celebrano la Pasqua. E allora insiste ancora, dal versetto 9 arriviamo in fondo al capitolo, è sempre il rammarico di Paolo che qui viene espresso con ulteriori segnali. Vi ho scritto nella lettera precedente, dunque c'è stata già un'altra lettera, prima della prima ai Corinzi, quindi una lettera 0 o meno 1. Ecco, c'è stato un carteggio, questo lo sappiamo già anche per altra via, uno scambio epistolare che si è sviluppato nel tempo, e c'è stata già un'altra lettera antecedente a questa, lettera che poi è andata per lui. Vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con gli impudici. Gli impudici sono gli i porni, quelli della fornina, i porni. Che cosa sta dicendo Paolo qui? Vedete, Paolo rievoca quella raccomandazione che stava scritta in quella lettera, però per precisare che non mi riferivo agli impudici di questo mondo o agli avari, agli ladri, agli idolatri, altrimenti dovresti uscire dal mondo. Dice Paolo, io non ho detto questo, come se l'impudicizia, con tutto quello che ne sta presso poi, avarizia, furfanteria, idolatria, come se l'impudicizia fosse soltanto dall'altra parte di quella barriera che in qualche modo una chiesa giovane e effervescente come quella di Corinto sta costruendo attorno a sé e dentro la quale si sta raccogliendo, gonfiandosi, compiacendosi in se stessa, impudici. No, io dicevo, non è possibile non avere a che fare con la gente di questo mondo, perché la gente di questo mondo è così, in un modo o nell'altro, sarebbe come uscire dal mondo. Io mica vi ho raccomandato di uscire dal mondo. Questa invece è una tentazione serpeggiante a Corinto, in un modo o nell'altro qualcuno prospetta questa ipotesi di costruire una specie di entità astratta, ideale, tutta circoscritta dentro a una specie di alone di estraneità rispetto al mondo, con tutte le contraddizioni del caso. Per esempio, vedete, guarda un po', un caso di incesto, è tutto quello che poi Paolo ancora avrà modo di rilevare, contraddizioni terribili, perché, vabbè, possiamo ragionare. Lui dice, non vi ho scritto questo, ma vi ho scritto, versetto 11, di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è impudico o avaro o idolatro o maldicente o ubriacone o ladro. Dunque la questione è precisata da Paolo come necessità di un filtraggio all'interno della comunità, perché comunque la comunità dei discepoli del Signore è nel mondo ed è aperta a tutti i contatti con il mondo. Mentre invece, vedete, qui è proprio con una semplice riga sbugiardato ogni tentativo di clericalismo che ghettizza la vita cristiana in un ambiente istituzionalmente definito. Non bastano queste garanzie espresse determinando dei confini esterni, perché è all'interno che è il problema da affrontare. E il problema riguarda la fraternità. Chi si dice fratello ed è impudico, avaro, latra, maldicente, ubriacone, ladro. Paolo non va tanto per il sottile. Forse non è proprio un bel ambiente. Insomma, capitano quelle cose che capitano nelle chiese di questo mondo, ecco. Né Paolo sta dicendo che gli altri sono migliori, no, ma sta dicendo è proprio nel nostro vissuto comunitario che siamo chiamati a filtrare, discernere costantemente il vincolo di fraternità che ci lega, in quanto siamo partecipi di un itinerario di correzione, di purificazione, di conversione, a cui non possiamo mai sottrarci, da cui non possiamo mai esimerci. Ebbene, con questi tali, che sarebbero i fratelli, non dovete neanche mangiare insieme. Chi Paolo adesso pronuncia una sentenza piuttosto aspra, ma sempre da intendere come la parente scomunica di prima. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate. Vedete, la questione per Paolo riguarda esattamente il vissuto comunitario di una realtà nuova come è la Chiesa, che è radicata nella comunione con il corpo glorioso del Signore. Non mi spetta giudicare quelli di fuori, quelli di dentro. Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi. E questa è una citazione del Deuteronomio, un incoraggiamento a intraprendere nel contesto di un cammino comunitario dove nessuno può prescindere dalla presenza altrui e nessuno può scaricarsi di dosso la responsabilità nei confronti degli altri, ecco che si intravede tutto un cammino di verifica costante, di condivisione totale per quanto riguarda le situazioni di dolore e di crescita, che sono comunque sempre momenti di conferma nell'appartenenza alla Pasqua del Signore, alla sua Pasqua di morte e di resurrezione. E questo, vedete, in una dimensione che è sempre rigorosamente comunitaria. Capitolo 6. Dal versetto 1 al versetto 11, un terzo motivo di preoccupazione: che cosa succede a Corinto? Il fatto è registrato nel versetto 1. Vi è tra voi chi, avendo una questione con un altro, osa farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi? Ci mette un punto di domanda. Il fatto è scontato, è proprio così. Succede che quando ci sono dei contenziosi in atto, questo succede, qualcuno litiga con un altro, ha un pragma con un altro, ha una questione aperta, un contenzioso, ci sono incomprensioni, tensioni, litigi, conflitti. Ebbene, in questi casi, dice Paolo, si ricorre al tribunale dei pagani. Quando c'è una questione, ci si fa giudicare, dunque ci si rivolge a un procedimento giudiziario che è affidato agli ingiusti anziché ai santi. Notate che questi sono termini che non hanno il valore di un precisazione circa la qualità morale delle persone più inquinate. Sono termini neutri da questo punto di vista. I pagani e coloro che invece sono identificati in virtù della santità battesimale. I santi sono i battezzati, e sono battezzati qualche volta anche molto litigiosi, chissà mai. Ecco. I santi e dunque è in questione ancora una volta, vedete, la consistenza della comunità cristiana che si identifica in virtù di questa santità battesimale. E allora Paolo insiste: non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E è da voi che verrà giudicato il mondo. Siete dunque indegni di giudizi di minima importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più le cose di questa vita? Se dunque avete liti per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa? Ecco, la questione è ormai è molto chiara. Paolo rileva in comportamenti del genere la mancanza di consapevolezza circa la dignità regale della vocazione cristiana. È proprio in quanto battezzati in Cristo che noi siamo chiamati a giudicare il mondo. Non vuol dire fare i magistrati, vuol dire appunto assumere prerogative regali, la regalità della vita cristiana, della vocazione cristiana, e dunque questa è una responsabilità comunitaria della Chiesa. Se da voi verrà giudicato il mondo, dice, là dove siete dotati di questa prerogativa regale, come mai non siete in grado di affrontare questioni tutto sommato modestissime, qualche volta minuscole, proprio di minima importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Dunque la dignità della vita cristiana è dotata di un valore tale per cui anche gli angeli sono al servizio di essa. Non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più le cose di questa vita. Le cose di questa vita, mi dice in greco, sabiotica. Questo termine neutro plurale, biotica, ritorna anche nel rito seguente. Se dunque avete liti per cose di questo mondo, traduce adesso la mia Bibbia, per cose di questa vita, come diceva immediatamente prima, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa. Vedete, Paolo è sconcertato. Dice, come mai in una chiesa come la vostra, che in certo modo pretende di collocarsi ormai in un alone molto rarefatto di finestre spirituali di alto livello, in una chiesa come la vostra poi non siete in grado di affrontare le cose della vita? Le cose della vita. E prendete per questo a giudici gente senza autorità nella Chiesa. Ed ecco, versetto 5. Lo dico per vostra vergogna. Adesso Paolo, vedete, non usa più un linguaggio retorico, non usa più formule interrogative, adesso dice le cose come le valuta lui. Lo dico per vostra vergogna. Vergogna. E dice, così che non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello? È possibile che nella chiesa di Corinto, che si gonfia per i motivi che sappiamo, siano assenti riferimenti validi all'interno della stessa comunità, riferimenti qualificati nell'ordine della saggezza, della fraternità? No, anzi un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a infedeli. E dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli, già. Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Già non se ne può nemmeno parlare. Vedete, non si dà minimamente il caso che si ricorra a comportamenti di accoglienza fraterna tali per cui si prenda anche in considerazione l'ipotesi di rimetterci, di perderci. Cioè, di questo non si fa menzione. Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Potrebbe anche succedere nel contesto di relazioni fraterne che qualcuno si è disposto a perdere. E invece di questo nemmeno l'ombra e già è un fatto piuttosto fastidioso, una sconfitta, dice Paolo nel versetto 7, constatare che i litigi sono all'ordine del giorno. E quindi, versetto 7 prosegue, perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Già, questa sembra un'ipotesi fantascientifica. Siete voi invece che commettete ingiustizia e rubate, quindi frodate, più che rubate, frodate ciò ai fratelli. Già, un'ipotesi che sembra del tutto impraticabile, quella che Paolo però qui lascia emergere in tutta la sua provocazione. Perché non lasciate piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Fratelli, siete voi invece che commettete ingiustizia e volete privare gli altri di qualche cosa, e cioè i fratelli. E allora, versetto 9, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Già, è in questione l'eredità del regno, vedete? E Paolo ha proprio l'impressione, adesso lo dice nei tre versetti che stiamo leggendo, fino al versetto 11, ha l'impressione che situazioni come quelle che sono state rilevate denunciano la attivazione di fenomeni regressivi, di cui evidentemente questi cristiani di Corinto non si sono resi conto. Fenomeni regressivi che implicano una ricaduta in una situazione antecedente che è esattamente quella da cui l'Evangelo li ha tirati fuori. E se le cose invece vanno in questa maniera, qui è proprio tradito l'appuntamento con l'eredità del regno di Dio. Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio. E tagli la base alcuni di voi. Oh, vedete? I cristiani di Corinto provengono da questo ambiente. Beh, insomma, è il nostro ambiente, da dove proviene. Allora, proviamo noi. Soltanto che Paolo dice, allora è nato un processo di regressione. Non c'è eredità in vista del regno. Tali eravate alcuni di voi, versetto 11, ma, vedete che adesso mette per tre volte la congiunzione avversativa, la mia Bibbia se ne dimentica, perché alla lettera bisogna tradurre così, ma vi siete lavati, ma vi siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Dunque, tre volte ma, o però, che Dio si voglia. La vita nuova è in Gesù Cristo, è nella corrente dello Spirito di Dio, e vedete, da questo passato poco limpido, quale che sia stato, e con tutte le meschinità che l'hanno depresso, che l'hanno inquinato, da quel passato, ecco, l'Evangelo ci ha liberati, è avvenuto questo passaggio, e qui usa tre verbi, vedete, ma vi siete lavati, il primo verbo è un medio passivo, quindi non siete stati, ma vi siete lavati, è in senso riflessivo, e poi ma siete stati santificati, c'è stato un consenso, ma c'è stata la consacrazione, e quindi La giustificazione con tutto uno sviluppo nella nuova prospettiva di una vita morale, di una vita strutturata nella comunione con il Signore Gesù Cristo. E dunque questo passaggio è avvenuto, altro che sia avvenuto. C'è di mezzo il battesimo, c'è di mezzo la risposta all'evangelizzazione accolta in maniera tale da aver avviato tutto un nuovo sistema organizzativo della vita. E dice, allora abbiamo rinunciato all'eredità. Ecco, ancora una volta vedete, è una questione di carattere ecclesiale, è proprio in gioco quel cammino che inserisce i singoli fedeli, che sempre sono messi opportunamente in valore, ma li inserisce nel contesto di una vicenda che passa attraverso una eredità ricevuta, una eredità trasmessa e dunque la condivisione di un titolo valido per accedere alla eredità finale, che è il regno di Dio. Quarta sezione, e vediamo di arrivare in fondo. Dal versetto 12 al versetto 20, di cosa parla Paolo qui? Che, qual è questo ulteriore motivo di preoccupazione, che peraltro è intrecciato con quello che ci diceva precedentemente, ed è ovvio che le cose vadano così, ma qui lui un po' per le spicce vuole dire qualcosa che comunque intende esplicitare e qualcosa che gli sta molto a cuore. Vedete, il versetto 12 si apre con un'espressione tra virgolette: tutto mi è lecito, tra virgolette, ma non tutto giova. Di nuovo, tutto mi è lecito, tra virgolette, ma io non mi lascerò dominare da nulla. C'è da intendere questa espressione tra virgolette come il richiamo a parole che Paolo ha pronunciato in un'altra occasione, parole che quelli di Corinto hanno registrato, parole che quelli di Corinto continuano a ripetere e se ne fanno come una bandiera. Tutto mi è lecito per dire, ecco, questa è la nostra libertà. Dunque abbiamo a che fare con degli equivoci riguardanti esattamente la libertà della vita cristiana. Questo è il quarto e definitivo motivo di preoccupazione: equivoci riguardanti la libertà. E vedete, quelli di Corinto fanno appello a uno slogan che nel suo dettato empirico è uscito dalla bocca di Paolo, e Paolo non lo può negare, né vuole negarlo. Tutto mi è lecito. La vita nuova che è stata generata dall'incontro con l'Evangelo è vita ormai ristrutturata nella libertà. Ma cosa vuol dire? Ecco, cosa vuol dire questa libertà dei cristiani? Come va intesa? Come va vissuta? Non si tratta solo di intenderla in termini intellettuali, ma viverla. E vedete, lui qui, nel versetto 12 che già abbiamo letto, imposta subito un duplice chiarimento. In primo luogo dice, tutto mi lecito, ma non tutto giova. Questo vedete, spostare subito la questione. nel senso che la libertà cristiana, la libertà, l'aggettivo cristiana in questo caso diventa quasi super, la libertà, autentica, libertà, della vita nuova, la libertà, frutto della, dell'opera redentiva, la libertà che l'Evangelo ha conferito alla nostra esistenza umana, la libertà non è da intendere nei termini normativi o rivendicativi che servono a affermare l'autonomia del soggetto umano, l'autonomia della soggettività. Per cui, ecco, tutto mi è lecito nel senso che io non ho altra regola se non quella che mi attribuisco da me stesso, e in realtà io non ho più regole, perché in me stesso io sono protagonista di una inesauribile rivendicazione che costituisce come ribelle nei confronti di qualunque argine, qualunque limite, qualunque regolamento possa essermi imposto. Dunque, la soggettività umana. E vedete che Paolo qui sta dicendo che la libertà, quella libertà che lui pure ha annunciato, che lui pure ha catechizzato nel corso della sua predicazione, che è stato a Corinto anni prima e sono stati tanti scambi, quella libertà non è da intendere come affermazione della soggettività nella sua autonomia, perché la libertà sta, attenzione, qui è il punto, sta nella relazione, sta sempre nella relazione, e quindi la libertà sta nella coerenza con una vocazione che è sempre intrinsecamente strutturata nella relazione, nelle relazioni, nell'intreccio delle relazioni. La libertà sta nella relazione. La libertà non è prerogativa del soggetto nella sua autonomia. E Paolo subito precisa che non tutto giova, e poi leggeremo ancora, e un secondo chiarimento: tutto mi è lecito, e aggiunge, ma non mi lascerò dominare da nulla, perché vedete succede che il fraintendimento che Paolo qui sta rilevando e su cui vuole adesso intervenire con molta energia circa la libertà della vita nuova comporta niente meno che il rischio di ripiombare in una forma di schiavitù, laddove, vedete, quella soggettività che vuole affermarsi nella sua autonomia in realtà ancora ci riconduce all'interno di un circuito inquinato più che mai, che è dettato da una logica di dominio, mentre la libertà sta nella relazione, e nella relazione la gratuità, e nella relazione, vedete, la trasparenza, la gratuità della propria presenza e la presenza altrui, e la gratuità del proprio esserci, non in riferimento a se stessi, ma in riferimento alla gratuità altrui. Vedete, tutto mi è lecito? Sì, però vedete, ecco che la cosiddetta mia libertà, in quanto affermazione della mia autonomia soggettiva, mi intrappola nuovamente, anche se trionfalmente io lì per lì mi entusiasmo e mi ritengo protagonista di chissà quale impresa gigantesca, mi intrappola dentro al circuito di una logica di dominio, non una logica di libertà, logica di dominio. Sono schiavo di me stesso, sono schiavo, sono dominato, sono prigioniero, non sono libero. Affermazioni lapidarie queste, ma precise, puntualissime. E adesso Paolo riparte qui con un'applicazione che vedete ha a che fare con affermazioni che nel versetto 12 sono formate in maniera estremamente sintetica, più sintetico di così non potrebbe essere, ma è un'affermazione di carattere generale, è in questione della libertà. Adesso l'applicazione esemplificativa è legata a un contesto particolare, certamente qualificante, determinante nella vita umana e nella vita di relazioni. È la relazione interpersonale, naturalmente, e la relazione tra uomo e donna. È un caso applicativo, ma certamente è un caso sintomatico, più che mai significativo. Libertà. Allora lui dice, versetto 13, i figli sono per il ventre, il ventre per i figli, vedete anche questa affermazione tra virgolette, come dire, ecco, così vanno le cose quando si ha appetito, vuol dire che bisogna mangiare e si mangia proprio per saziare l'appetito e dunque bisogna alimentare, funzionano in questo modo. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. E allora Paolo lascia intendere subito poi già lui parte con una certa come dire rielaborazione del discorso, ma possiamo mettere noi qui tra il versetto qui a metà del versetto 13 una affermazione corrispondente a quella apparentemente coerente con quella appena incontrata, e cioè il corpo umano è per la pornia e la pornia è per il corpo. Come? Il ventre è per i cibi e i cibi sono per il ventre, e così il corpo è per la pornia. Pornia è quel termine che abbiamo già incontrato, la relazione sessuale strumentalizzata come attuazione della iniziativa soggettiva. Notate bene, il corpo di cui adesso Paolo ci parla è la persona, il corpo, così già nel linguaggio biblico, antico testamentario, il corpo è la persona in quanto aperta alle relazioni. Questo dobbiamo tenere presente. Insomma, non è semplicemente un dato pesante che ha un certo volume che così studiato al microscopio per capire come funzionano le molecole, ma poi ha una sua visibilità empirica in confronto il corpo, uno scheletro e poi dei muscoli e poi tutto un apparato di questo, di quell'altro, di corpo. Il corpo è una struttura relazionale. Il corpo è la persona in quanto è strutturata per le relazioni, ma strutturata per le relazioni vuol dire che la persona è strutturata in quanto non è identificabile nella sua autonomia soggettiva. La persona è strutturata nella relazione, la relazione strutturale è costitutiva dell'impianto. E allora, vedete, qui l'affermazione corrispondente a quella riguardante la pancia, l'appetito, i cibi, le bevande, dunque il corpo è per la formia. E Paolo dice diverso, è diverso. In realtà poi tutto è diverso nella nostra condizione umana, è diverso anche il modo di mangiare e di bere, tutto è diverso, ma lui adesso non può fare un discorso equivalente a un trattato. Dice, Dio però distruggerà questo e quelli, vedete, questi bisogni alimentari in realtà sono stati scelti e vanescelti, spariscono, mentre invece qui, quando abbiamo a che fare con il corpo, è un'altra cosa, perché il corpo poi non è per l'impudicizia, il corpo non è per la formia, perché qui non abbiamo a che fare con quei cibi, quelle bevande che poi vengono consumati e finiscono, parte il fatto, insisto ancora, che l'alimentazione è comunque una procedura che ha un suo rilievo antropologico e culturale e dunque interferisce con tutto l'impianto della vita umana anche nei suoi livelli superiori, ma diciamo tanto, lui dice che quella è una cosa che così si esaurisce, mentre il corpo, la persona in quanto è dotata del corpo, ma il corpo non è soltanto una carcassa che uno si mette addosso o un pezzo di materia aggiunto a una specie di anima che sussiste come un angelo che rimane nascosto dietro le spalle, ecco, no, è il corpo, è la persona è strutturata proprio in vista delle relazioni, nelle relazioni sussiste il corpo, tanto è vero che quando le relazioni sono interrotte c'è la morte, la morte è l'interruzione delle relazioni. Il dato può essere spiegato in termini neurovegetativi variabili, cioè finito questo, finito quell'altro, il cuore, il sangue, il respiro, questo, quello, e dai, non c'è più la relazione. E allora, vedete, lui dice che il corpo non è per la formia, ma, attenzione, è per il Signore. E il Signore per il corpo è per il Kyrios, e il Kyrios è per il Soma. Vedete che la relazione con il Signore non è una relazione intellettuale, non è una relazione di principi teorici, non è una relazione di intenzioni morali, è una relazione di corpo. Questo è importantissimo, vedete. La persona umana appartiene a Cristo resuscitato nel suo corpo, che è lui. Il Kyrios. E vedete che qui adesso c'è di mezzo proprio quella come dire, sagomatura della corporeità che così tanto per intenderci possiamo chiamare sessualità. La sessualità è una prerogativa della corporeità, una modalità della corporeità, è una specificazione della corporeità. E la sessualità, per l'appunto, vedete, è prerogativa della corporeità in quanto è espressione di vocazione alla intrinseca vocazione alla relazione. Vedete che l'appartenenza al Signore del corpo è un'appartenenza a lui in quanto la corporeità sessuata. In quanto è esattamente nell'impianto della nostra vocazione umana in quanto persone, che siamo strutturati nella relazione, ed è proprio in questa nostra corporeità che siamo stati coinvolti, tramite questa nostra corporeità siamo presi, afferrati e introdotti nella comunione con il Kyrios, il Signore che è risorto, vittorioso sulla morte, con il suo corpo glorioso. E allora vedete che qui è veramente un salto, perché sta parlando della libertà, e noi siamo liberi non perché apparteniamo a noi stessi e in nome di noi stessi ci affermiamo come detentori di una soggettività che si impone, siamo schiavi in quel caso, noi siamo liberi perché siamo sottratti a quella prigionia nella quale restavamo intrappolati come soggetti appartenenti a loro stessi, noi appartenenti a noi stessi, siamo stati liberati. Il fatto di essere incorporati in Cristo fa sì che la nostra strutturazione di persone aperta alle funzioni può funzionare la relazione, perché se no la nostra corporeità ci richiude, la nostra predisposizione alla relazione diventa invece intrappolamento dentro ai circuiti di una soggettività autoreferenziale. E allora Paolo, proseguendo, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Vedete, uso un linguaggio estremamente forte, un linguaggio preciso, un linguaggio concretissimo. I vostri corpi sono membra di Cristo. Non siamo membra di Cristo perché ogni tanto penso a Lui. È nella corporeità che siamo inseriti nella comunità. Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. O non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? Vedete, il corpo appartiene al Signore, dice Paolo, non può diventare membro di una prostituta. E qui Paolo cita quei versetti che leggiamo nel libro di Genesi, nel capitolo 2, cita a dire il vero con una certa forzatura, per cui insomma bisogna che intendiamo, i due saranno, è detto, un corpo solo. In greco qui dice non soma, ma dice sarx, carne, come è scritto per l'appunto nel testo biblico. I due saranno una carne sola, ma lui usa in questo caso il termine carne in un senso negativo, perché poi vedete contrappone immediatamente dopo il termine plasma, spirito. Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Non dobbiamo confonderci, perché formare un solo spirito col Signore non significa che allora non siamo più corpo. Ha appena affermato questo. È la corporeità che intesa in un certo modo si ripiega in quella dimensione carnale, che in questo caso è chiusura autoreferenziale del soggetto nella relazione con se stesso, e il soggetto in questa relazione con se stesso può anche approfittare della presenza altrui, appunto strumentalizza, domina, ma in realtà non fa altro che spingersi da se stesso dentro a un orizzonte che è condannato a morte.
non è liberato. Quello orizzonte di morte invece siamo stati liberati. E non siamo più carne, in senso negativo, perché termine carne può avere anche altri significati, in senso negativo, ma siamo spirito, nel senso che il respiro della vita adesso ci riguarda in quanto è lo stesso respiro del Signore risorto. Noi respiriamo con lo stesso soffio vitale di Lui. Questa respirazione non avviene in una dimensione astratta, teorica, ideale, avviene nella corporeità. Chi si unisce al Signore, vedete qui c'è proprio usato lo stesso verbo che, tradotto in greco, nel testo biblico antico viene applicato all'uomo e alla donna. L'uomo che si unisce alla donna, vedete, allora i due saranno una sola carne. E qui è chi si unisce al Signore, è lo stesso verbo. In greco collomenos, si è incollato, si è collomenos, si unisce al Signore, respira al soffio del vivente, è vittorioso sulla morte. Se vedete questa unione con il Kyrios di incorporazione in lui al maschile, al femminile, è esattamente la novità che fa di una persona umana dotata di quella corporità che è sagomata, che è definita, che è dimensionata nel maschile e nel femminile, una creatura aperta alle relazioni, nella libertà, nella libertà, nella gratuità. È la novità della vita cristiana. In Cristo, nelle incorporazioni in Lui, in virtù dell'incorporazione in Lui, la libertà. La libertà non come ideale teorico, ma come vissuto che oramai è operativo in tutte le relazioni. E qui il caso esemplare, certamente un caso quanto mai rilevante e significativo, è la relazione interpersonale nella sua formula primigenia, il maschile e il femminile. E allora andiamo avanti e vediamo di chiudere il discorso. Fuggite dunque la prostituzione, diceva il versetto 18, e qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impudicizia pecca contro il proprio corpo. Desumendo sempre qui la pornia, l'impudicizia e la pornia. Pecca contro, cosa sta dicendo Paolo qui? Vedete, sta dicendo che nel progetto creativo di Dio, per quello che noi riusciamo a comprendere attraverso tutta la rivelazione che ci è stata donata fino alla pienezza, nel suo progetto la persona umana è creata in quanto aperta alla gratuità delle relazioni. Per questo è dotata di una corporazione, per questo è sessuata la persona umana. E la sessualità è, vedete, occasione proprio originaria nel progetto creativo di Dio, occasione di esproprio del soggetto, perché il soggetto che rimane proprietario di se stesso è protagonista della propria autodistruzione. E vedete, è esattamente quel progetto creativo di Dio che poi è stato compromesso dal peccato. Ma adesso, vedete, noi siamo alle prese con la novità pasquale, la novità redentiva. E siamo liberati nel senso che è ricomposta quella
struttura relazionale che ci libera dalla prigionia rispetto alla nostra soggettività. È proprio in quanto siamo incorporati in Cristo che siamo in grado di essere sessuati come relativi nella gratuità di una vita che oramai è dotata del respiro stesso del Dio vivente. E allora qui Paolo sta dicendo che, vedete, il peccato sessuale, per dire così, ha una sua natura un po' particolare. Questo è anche uno dei motivi per cui può capitare, ed è fraintendimento, che ci sono persone al mondo che non vedono altri peccati che non siano quelli. Ecco, è un fraintendimento, non è vero, non è proprio vero. Ecco, però ci sono persone che sono un po' bloccate così, talvolta anche i preti sono un po' bloccati così. E va bene. Allora, però lui dice, vedete, che neanche capiamo questa cosa, che il peccato sessuale ricade proprio sul offende, compromette la struttura della persona. E io molto banale, do un calcio a uno, insomma il calcio se lo prende lui, poi eventualmente avrò delle conseguenze anche io, però il calcio se lo prende lui. Ma il peccato sessuale, anche quando implica un'altra persona, ricade sul soggetto. Questo sta dicendo. Qualsiasi peccato, una commessa, è fuori dal tuo corpo. Non sapete che il vostro corpo è, ma chi si dà l'impudicizia spetta contro il proprio corpo. Per cui, allora può succedere che qualcuno un po' fanatico veda solo questo, ma nel peccato sessuale, dice Paolo, c'è un una conseguenza che è intrinseca al soggetto, è destrutturante. Cosa volete mai? Il calcio dice, però i muscoli funzionano, ecco. Poi sì, un bel guaio perché quello là, ma poi si farà vivo in un altro modo. Vabbè, c'è niente. Per dire che adesso lui insiste, non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, se non sapete questo. Vedete come Paolo qui in realtà sta facendo altro che un'applicazione pratica ma molto pertinente a riguardo della questione fondamentale, la libertà. Ma non vi rendete conto che non appartenete a voi stessi, che la libertà non sta nell'affermazione della soggettività che nella sua autonomia vuole imporsi. La libertà sta esattamente in questa espropriazione avvenuta dal momento che siamo in Cristo, che siamo stati sottratti al circuito della nostra soggettività autoreferenziale, siamo stati redenti, ricomprati. La nostra corporeità è stata redenta, vedete? Siete stati comprati a caro prezzo. Non appartenete più a voi stessi. Siete stati comprati a caro prezzo. Ed è in Cristo, che è risorto con il suo corpo glorioso, che la nostra corporeità è ormai ristabilita come modalità di appartenenza a Dio e di comunione con, nella gratuità con tutte le creature di Dio. Una redenzione a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Vedete, è l'uomo sessuato nella corporeità che glorifica Dio. Questo, vedete, sia che l'esito poi sia il matrimonio, come Paolo ne parlerà più avanti, sia che sia il celibato o la verginità, come poi parla di queste cose Paolo subito dopo nel capitolo 7, ma già siamo nella seconda parte della lettera. Basta. Thank you.
Grazie.